Abbiamo finito con l'esercizio, bravi, è stato bello ascoltare. Ora vediamo un po' più da vicino il pensare come un servo, il cuore del servo, il pensare come un servo. E andiamo in Numeri. Numeri è un libro del Vecchio Testamento, ce l'avete nella vostra Bibbia? Confermato, nella Bibbia di Bea c'è. Numeri 14 verso 24. Numeri 14 verso 24, però leggiamo un po' più su, dal verso 20. Allora l'Eterno disse: io perdono come tu hai chiesto. Allora, il contesto di questo passaggio della scrittura è Israele che vagherà per 40 anni nel deserto, e infatti il verso 20 dice proprio: io perdono come tu hai chiesto, ma come è vero che io vivo? 14:20, stiamo leggendo dal 20. Ma come è vero che io vivo, tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'Eterno. E tutti questi uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi che ho fatto in Egitto e nel deserto, e mi hanno già tentato 10 volte e non hanno ubbidito alla mia voce, certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Ma, verso 24, il mio servo Caleb, poiché in lui c'è un altro spirito e mi ha seguito pienamente, io lo introdurrò nel paese nel quale è andato, e la sua progenie lo possederà. Wow! Il mio servo Caleb, in lui c'è un altro spirito. Che spirito aveva Caleb? Che spirito muoveva Caleb? Lo spirito della fede, lo spirito di Dio. Vi ricordate che Caleb fu una delle spie, ripieno di fede, non vedeva le cose secondo occhi naturali, ma le vedeva secondo gli occhi della fede. Impara a vedere e a vederti con gli occhi della fede, non con gli occhi naturali. Se ti guardi con gli occhi naturali, bravo, siamo tutti in padella. Ma con gli occhi della fede tu inizi a edificare la fede. Quindi questo era lo spirito che muoveva Caleb, uno spirito di fede, uno spirito che ti alza al di sopra delle circostanze e situazioni. Ecco perché il servizio comincia nel cuore e continua nella tua mente. Comincia nel cuore, dall'abbondanza del cuore la bocca parla, e più parliamo e più pensiamo. Noi dobbiamo imparare anche a cambiare il nostro modo di pensare, perché c'è un lavoro nel cuore e un lavoro nella mente. In questo momento possiamo prendere una mano e metterla nella nostra mente e dire: sono consapevole, devo fare un lavoro nella mia mente, perché io desidero avere uno spirito di fede. E so che c'è un cambiamento in atto nei miei pensieri. Amen. Tu non sei quello che la tua voce naturale ti dice che sei. Tu sei quello che Dio dice. E questo dobbiamo imparare a ripetercelo continuamente. Il servizio comincia nella nostra mente, o continua nella nostra mente, perché avviene nel cuore e avviene anche nella nostra mente. Abbiamo bisogno per servire di un cambio di mentalità, un cambio davvero mentale, un cambio nei nostri atteggiamenti. Ricordati che Dio è sempre molto più interessato al perché facciamo qualcosa e non a quello che facciamo, la famosa motivazione. Sempre più interessato al perché facciamo e non a quello che facciamo. Gli atteggiamenti contano molto più dei risultati. Prendiamo Seconda Re 14. In questo passaggio della scrittura vedremo un re, il re di Giuda, re Amasia, o Amasia, no, Amasia sembra più un vino. cioè esiste la malvagia, no? Malvasia, Amasia, che perse il favore di Dio perché fece giù ciò che è giusto agli occhi del Signore, ma non di tutto cuore. Vediamo un attimo Seconda Re 14, vi dico anche il verso, perché fece ciò che è giusto, ma non tutto. E a volte dici, sì, mi piace, voglio servire Dio, ma lo posso fare solo a metà. È come dire, sono incinta a metà, un pochino incinta. Allora, o sei o non lo sei, non è che c'è una via di mezzo. È come dire, o servi Dio e sei nella luce e sei arreso totalmente, o non lo sei. È un po' come le bugie, dice, ma una bugia bianca è una mezza verità. Una mezza verità è una bugia piena, perché o è verità o è bugia. Quindi è la stessa cosa. È vero che in questo passaggio che adesso vi vado a trovare, ok, il verso 4, questo re fece delle cose giuste, però il verso 4 dice, tuttavia gli alti luoghi non vennero rimossi, fece un lavoro a metà. Noi abbiamo bisogno di fare un lavoro completo, sia nel cuore che nella nostra mente, continuare a cibarci di Dio, continuare a permettere allo Spirito Santo di penetrare sempre di più in noi. Vi ricordate che un giorno Gesù disse, non vi lascerò orfani, vi darò lo Spirito Santo che vi guiderà in tutta la verità, prenderà dal Padre, ve lo rivelerà. Quindi è un lavoro che lo Spirito Santo fa continuamente, è il suo lavoro dentro noi, prendere e rivelare alle nostre vite. Ecco perché ci sono degli atteggiamenti molto importanti che andiamo a vedere velocemente. Chi il servo, il cuore del servo e il cuore che ha una mentalità e una mente rinnovata dallo Spirito di Dio, pensa più agli altri che a se stesso. Questo l'abbiamo detto e lo ripetiamo, pensa più agli altri che a se stesso, non si concentra su di sé. E questo parla anche di umiltà. Adesso cerco di leggervi questa frase che è difficile, devi leggerla due volte per capire, almeno io l'ho letta due volte e poi me la sono segnata, spero che anche voi possiate capirla. Non pensare meno di te stesso, ma pensa meno a te stesso. Non pensare meno di te stesso, ma pensa meno a te stesso. Si tratta delle preposizioni di ad, in con super tra fra. Di e a. Questo cambia la frase. Non pensare meno di te stesso, ma pensa meno a te stesso. Infatti la parola di Dio ci dice di avere un concetto sobrio, non più alto. È interessante perché noi poi a volte diciamo non è più alto né più basso, ma in quel passaggio della scrittura dice di non avere un concetto più alto, ma un concetto sobrio, non tocca nemmeno più basso, quasi a dire non devi stare in basso, sei in alto, sei seduto nei luoghi celesti, al di sopra di principati e potestà. E Dio dice che ci ha fatti sedere con principi, dalla polvere ci ha preso e ci ha portati a sedere in luoghi molto più alti, dove sei seduto, seduta in luoghi alti, in luoghi al di sopra dove puoi vedere le cose, vederle piccole, perché sei lì alla presenza di Dio. Quindi pensa meno a te stesso. Questo significa che perdere la propria vita la ritroverai, e se la perdi per servire altri, mentre cerchi di servire un ministero, Dio porterà avanti il tuo ministero, la tua chiamata. Questo è scontato. Se ci fosse mio marito direbbe scontato al limone. È così. Mentre serviamo, noi stiamo preparando anche noi stessi per il ministero, per la chiamata che Dio ha stabilito per la nostra vita. Gesù, l'abbiamo visto ieri sera in Filippesi, si spogliò, svuotò se stesso, perché aveva compreso che quella era la via per poter rimanere fedele allo scopo. Se non dobbiamo servire per piacere agli altri, per essere ammirati o raggiungere i nostri obiettivi. Questa si chiama manipolazione. Io non servo perché qualcuno mi dica: oh, quanto sei bravo, quanto sei forte. Io servo perché mi piace servire Dio, perché amo Dio e perché a Lui voglio essere gradita in primis. Quindi non cerchiamo di fare cose per piacere agli altri, anche perché ci sarà sempre qualcuno a cui non vai bene. Non so se questo voi ve ne siete resi conto, forse solo io, no? Vi siete resi conto che c'è a chi piaci e a chi non piaci? Quindi puoi dire a qualcuno: ci sarà sempre a chi piaci e a chi non piaci. Ditevelo. Cioè, questa purtroppo è una realtà. Quindi facciamoci forza, che l'importante è che Dio ci approvi. Ricordiamoci che la promozione da dove viene? Alziamo la testa sempre dall'alto. La promozione viene sempre dall'alto, da Dio. Alcuni cercano di usare il servizio come arma di baratto con Dio. Nel senso: farò questo per te, oh Dio, se tu farai qualcosa per me. Questo è un baratto, ma non funziona così. Non è che Gesù ha detto: ah, ok, Padre, io andrò in croce, però tu allora evitami questo, 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 questo. Gesù in quel giardino disse, con sangue, sudava sangue, e lì morì davvero il suo io, e disse: Signore, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. In un giardino è stato concepito, è stato fatto un atto che ha messo a repentaglio l'umanità intera. In un altro giardino Gesù ha riportato il mondo in una realtà dove chi riceve Gesù riceve Dio, riceve lo Spirito Santo e può vivere soprannaturale anche in questa terra. Un giardino ha tolto, un giardino ha dato. Ecco perché Gesù disse: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quindi non facciamo dei baratti con Dio, anche perché non funzionano. Quindi evitiamo di, come dicevamo ieri sera, di lottare. I veri servi non cercano di usare Dio per i loro scopi, permettono invece a Dio di usarli per i suoi scopi. Ve lo ripeto. I veri servi non cercano di usare Dio per i loro scopi, permettono invece a Dio di usarli per i suoi scopi. Quindi io non uso Dio per i miei obiettivi, i miei scopi, ma mi lascio usare da Dio per i suoi scopi. Sì, Signore, lo voglio. Vogliamo essere usati da Dio per i suoi scopi. Ricordiamoci che pensare come un servo mette a repentaglio una parte di noi che non hai solo tu o io, tutti ce l'abbiamo. L'essere umano è l'egoismo. La natura egoista dell'uomo viene messa a repentaglio, viene toccata quando inizia a pensare come un servo, ma non inizia a pensare come il servo, come il mondo dice. L'abbiamo visto, il ministero degli aiuti, il servizio che noi facciamo, i servizi che noi facciamo sono davvero un ministero, ed essere servitori è un cuore che ognuno deve avere nel corpo di Cristo, a partire dai pastori, apostoli, dottori, evangelisti e profeti, dai ministeri, doni ministeriali, ma anche in ogni altra area. Tutti noi dovremmo pensare come servi, e quando pensiamo, ci muoviamo come servi, l'egoismo viene toccato. Egoismo, tutte queste parole che iniziano con ego e vanno a finire sempre con ismo, hanno a che fare con l'io, ma noi sottomettiamo il nostro io affinché Dio possa mettere la D e diventare Dio, non io. Quindi lasciamoci usare, lasciati usare da Dio per i suoi scopi. Qualcuno ha scritto: possiamo misurare il nostro cuore di servi e la nostra mente di servi da come rispondiamo quando gli altri ci trattano da servi. Qualcuno ti ha mai trattato da servo? Servo, fai questo. Chiesa, mi auguro che non succeda così, ma non credo che in chiesa, non penso che Daniele servizio d'ordine, adesso servi. O nel worship team, adesso suonate tutti servi. Sì, possiamo misurare il nostro cuore e la nostra mente di servi da come rispondiamo quando gli altri ci trattano da servi. Nel senso, stai servendo in un'area e a volte magari proprio perché stai servendo hai un'autorità sulla tua vita, quindi l'autorità ti dice qualcosa. Come prendi quel qualcosa? Come rispondi? Come reagisci? Punto di domanda, ognuno può rispondere. Pubblicità, ognuno può rispondere a se stesso. Come rispondiamo quando qualcuno ci chiede qualcosa? E a volte magari ci viene chiesto anche in maniera forte, forse dal pastore stesso. Come rispondiamo? Allora, attenzione. Attenzione, prego. Non vuol dire che dare un ordine significa entrare in un'autorità da dittatura. Significa essere autorevoli. A volte nell'autorevolezza chiaramente vengono impartiti dei compiti. Quando li ricevi, come reagisci? Soprattutto se sono cose che non hai voglia di fare o non ti piacciono fare. Come reagisci? Ognuno di noi può rispondere, esaminarsi, cosa buona e giusta, esaminarsi. Ok, i servi, un'altra cosa, poi magari andiamo più veloci, i servi, il cuore dei servi, la mentalità dei servi ti porta a ragionare come amministratore e non come proprietario. Questo è bello, è molto forte, perché quando hai un cuore disponibile al servizio e la mente rinnovata che ti porta ad avere una mentalità e una mente di servo, ragioni come amministratore e non come proprietario. I servi ricordano che Dio possiede tutto. Nella Bibbia un amministratore era un servo a cui veniva affidata la proprietà. Giuseppe era questo tipo di servo. Giuseppe nella Bibbia, vi ricordate? Quando Giuseppe viene venduto, la storia, viene venduto dai fratelli, e poi la conosciamo abbastanza bene tutti, la storia di Giuseppe. Giuseppe era questo tipo di servo come prigioniero in Egitto, perché Potifar, vi ricordate, affidò a Giuseppe la sua casa. Poi il carceriere affidò a Giuseppe la prigione. Alla fine il faraone gli affidò tutta la nazione. Passò da casa, carceriere, in prigione, faraone e poi tutta la nazione. Vedete che processo? Però lui era un buon amministratore. E mi piace quando, questo lo devo leggere, perché quando la Bibbia parla di Giuseppe, gli ultimi momenti, quando riceve la benedizione, vi ricordate quando il papà di Giuseppe, che si chiama? Bravi! Si chiama Giacobbe, avete detto bene. Giacobbe dà la benedizione e poi, questo mi piace davvero un sacco, quando arriva a Giuseppe, capitolo 49 di Genesi. Stiamo attenti a queste parole perché veramente sono profonde. Capitolo 49 di Genesi, verso 22. Giuseppe, è Giacobbe che sta benedicendo e arriva a Giuseppe. È un ramo d'albero fruttifero. Un ramo d'albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami corrono sopra il muro. Gli arcieri l'hanno provocato, gli hanno lanciato dardi, l'hanno perseguitato, ma l'arco suo è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele, dal Dio di tuo padre che ti aiuterà, dall'Altissimo che ti benedirà con benedizione del cielo di sopra, con benedizioni dell'abisso che giace di sotto, con benedizioni delle mammelle del grembo materno. Le benedizioni di tuo padre sorpassano le benedizioni dei miei antenati fino alle cime e alla sommità dei colli eterni, e esse saranno sul capo di Giuseppe e sulla sommità del capo di colui che è stato appartato fra i suoi fratelli. Ma la cosa interessante è quando dice il verso 23: gli arcieri l'hanno provocato, gli hanno lanciato dardi, l'hanno perseguitato. Chi sono i tuoi arcieri oggi? Chi sono i dardi? Chi ti perseguita? A volte abbiamo più persecuzioni dal dentro di noi che fuori. Chi sono? Chi sono i tuoi perseguitatori? Chi sono? Chi sono? Un giorno Davide si trovò davanti a Golia e disse: ma chi è costui che osa insultare le schiere del Dio vivente? Ma chi è costui? Perché aveva capito che nemmeno un gigante poteva annullare la potenza di Dio, nemmeno un gigante poteva abbattere ciò che è fede, ciò che è Dio nella nostra vita. Chi sono i dardi che arrivano contro la tua vita? Chi ti perseguita? Perché la parola riguardo a Giuseppe dice proprio questo, che hanno provocato gli arcieri, ma il suo arco è rimasto come saldo. Quando parla di arco parla di carattere. Il suo carattere è rimasto saldo, forte. Ecco perché dice: le sue braccia, le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe. Da chi vuoi che le tue mani e le tue braccia siano rinforzate? Da chi vuoi che le tue mani e le tue braccia siano rinforzate? Dal potente Dio di Giacobbe, dal potente Dio, come dice la scrittura, di Abramo, di Isacco, quando comincia a citare il nome di Dio, il Dio dei tuoi padri, stava dicendo Giacobbe a Giuseppe, ma ancora stasera Dio dice alla nostra vita: da chi vuoi che la tua vita sia rafforzata? Da chi vuoi che le tue mani, le tue braccia siano rafforzate? Da chi? Perché solo Dio può rafforzarti, solo Dio può rinnovare le tue forze e farti volare come un'aquila, perché non sei un pulcino, sei un'aquila. Sei un'aquila chiamata a volare, e le aquile quando spiccano in volo attraversano addirittura le tormenta. È bello sapere che l'aquila, quando vede arrivare la tempesta e il temporale, cosa fa? Comincia a volare non solo più in alto, ma va contro la tempesta, non si arrende, vola, va verso il temporale, perché sa che all'istante lo sorpasserà, andrà oltre, non ha paura. Ecco perché Giuseppe è una figura di Gesù, ma anche una figura di ognuno di noi. Il mio arco, Signore, voglio che rimanga stabile. Il mio carattere voglio che rimanga stabile, non per le mie forze, ma perché ho il potente Dio di Giacobbe, il potente Dio che rafforza le mie mani e che rafforza le mie braccia e rafforza anche le mie gambe, i miei piedi, perché io posso rimanere stabile, affinché quando il vento soffierà, la casa sarà ferma. Perché dice che il vento soffierà, avverrà, non è se succederà. Quando i venti arriveranno, se la casa è costruita sulla roccia, niente la potrà smuovere, niente ti potrà portare via dal tuo Dio. Perché sai che è edificato sulla roccia, e non sulla sabbia. Giuseppe lo sapeva, si trovava in carcere e ancora prima nel pozzo. Ma immaginiamo che cosa questo ragazzo, perché era giovane, era un ragazzo, cosa poteva pensare e perché rimanere fedeli a Dio? Aveva ricevuto sicuramente l'insegnamento dal padre e poi aveva avuto dei sogni e dal momento dei sogni al concretizzarsi di quei sogni, se non sbaglio, sono passati circa 17 anni, dai 14 ai 17. Wow, ho un sogno, Signore. Sono passati 20 anni, ancora non lo vedo. Ho un sogno, Signore, e tu me l'hai dato, sono passati 10 anni e ancora sono qui. Ho un sogno, Signore, so che viene da te e ancora non vedo concretizzarsi. Non avere paura, non avere nessun timore. Sii fedele, sii fedele, sii fedele, perché avverrà. È avvenuto per Giuseppe, è rimasto fedele, non si è lasciato spostare il suo arco, il suo carattere forte, stabile. Ed ecco perché Dio ha potuto fortificare la sua vita e la benedizione che Giacobbe dà supera ogni altra benedizione degli altri figli. Dal Dio di tuo padre che ti aiuta, che ti aiuterà, e dall'Altissimo che ti benedirà. È la stessa benedizione, dichiaro stasera, per le nostre vite. O per ognuna delle nostre vite, la benedizione di Dio, la benedizione che Dio tuo Padre ti aiuterà e l'Altissimo ti benedirà con benedizioni dal cielo, dalla terra, con benedizioni, perché la tua fedeltà sarà premiata, la tua fedeltà sarà premiata, sarà premiata, non c'è dubbio che sarà premiata. Questa è la grande benedizione. Ecco perché i servi ragionano come amministratori. Giuseppe imparò ad amministrare in ogni casa dove si trovò, iniziò ad amministrare e imparò ad amministrare. L'unica cosa che si richiede ai servi è che siano fedeli. Come stai gestendo? E questa è una domanda che lascio a voi. Come stai gestendo le risorse che Dio ti ha affidate? Come stai gestendo queste risorse? Ci sono delle risorse che Dio ti ha dato e non si tratta solo di soldi, anche, ma tutto il resto. Come lo stai gestendo? La parola di Dio, anzi, Gesù disse nel Nuovo Testamento: nessun servo può servire due padroni. Non potete servire, in questo caso Gesù diceva Dio e il denaro. È impossibile vivere per il ministero e vivere per il denaro. Sono cose che si escludono a vicenda. Quale sceglierai? Come servo di Dio non puoi svolgere una seconda attività. Tutto il tuo tempo appartiene a Dio. Tutto il tuo tempo. Tante persone sono distratte dal servizio a causa del materialismo, più di ogni altra cosa, e dicono: dopo aver raggiunto i miei obiettivi finanziari servirò Dio. È una decisione sciocca che rimpiangeranno per l'eternità. Quando Gesù è il tuo Signore, il denaro serve a te, ma se il denaro è il tuo padrone, tu diventi suo schiavo. Wow, molto forte. Questo l'ho preso, non l'ho scritto io, ma è una parte molto più ampia, doveva toccare altre parti riguardanti proprio ad essere dei buoni amministratori, perché, ripeto, non ha a che vedere solo con il denaro, ma ogni risorsa che Dio ci dà. Però questo è molto forte, perché, attenzione, non è il denaro, non sono i soldi, ma è l'amore, l'avidità che porta problemi, non tanto i soldi. Ok, un'altra cosa, andiamo avanti perché sennò non riusciamo anche a finire questo. Un'altra cosa importante: i servi pensano al loro lavoro e non a ciò che fanno gli altri. Non fanno paragoni, una cosa che dobbiamo annullare nella nostra vita, paragonarci. Tu sei un originale. Cosa sei? Prova a dirtelo forte. Io sono un originale. E come originale non mi devo paragonare a nessun altro. Tu immaginati un altro di te. Helps. Un altro di me. Un'altra di me. Tu sei un originale, non ti devi paragonare. Ecco perché quando servi, pensa al lavoro che stai facendo tu, non paragonarti, anche se è lo stesso servizio, ma così come nei ministeri. E non è che esiste un pastore in tutto il mondo, un dottore in tutto il mondo della parola, un evangelista. Ci sono tanti, come tanti servizi, ma ognuno ha una propria peculiarità, ognuno ha una propria originalità, perché ognuno di noi è diverso. Il tuo DNA è tuo, non è uguale a nessun altro. Non è uguale a nessun altro, ecco perché è importante non fare paragoni, non criticare, perché quello che Dio ti chiede, impegnati in quello che stai facendo. Se sei tanto impegnato a fare quello che stai facendo, non avrai tempo di guardare intorno. La competizione fra servi di Dio è illogica per molte ragioni. Facciamo tutti parte della stessa squadra. Quindi è illogica, però purtroppo succede. Il nostro obiettivo è dare gloria a Dio, non a noi stessi. Abbiamo compiti diversi e siamo tutti formati in un modo unico, però. I compiti sono diversi, le funzioni sono diverse, ma il modo con cui forma Dio è unico, perché quello è. Quindi Paolo disse, vi leggo un'affermazione di Paolo in questa versione: non ci vogliamo paragonare agli altri come se qualcuno fosse migliore, qualcun altro peggiore. Abbiamo da fare cose molto più interessanti con le nostre vite. Ognuno di noi è un originale. Poi vi darò il capitolo, la lettera dove Paolo scrisse questo. In questo momento vi dico solo che è il verso 10. Detto niente. Verso 10 dici, sì, va. Cioè, quindi, di che cosa? Ve lo darò. Abbiate fede, dia qualcuno, ce lo darà il versetto. Perché adesso è lo sprint finale, si dice, o lo sprint... Il rush finale, grazie. Questo è il rush finale, ecco perché il libro ve lo darò. La lettera, vi dirò la lettera dove è scritto questo verso. Non c'è posto per squallide gelosie fra i servi. Non c'è posto per le gelosie. Anche perché la gelosia è brutta. Non è bella cosa, gelosia. No, bella. Quindi non c'è posto per la gelosia. Quando sei occupato a servire non hai tempo per le critiche. Ogni momento speso a criticare altri potrebbe essere usato per fare cose migliori. Quando Marta si lamentò con Gesù, vi ricordate, perché Maria non l'aiutava, perse il suo cuore di serva. Lei stava facendo qualcosa che era giusto, non era sbagliato. Però dal momento che guardò più e diede la sua attenzione a Maria, in quel momento, in quella situazione, in quella circostanza, perse il suo cuore di serva. I veri servi non si lamentano delle ingiustizie, non si autocompatiscono e non hanno risentimento verso quelli che non servono. Ecco, Signore, guarda, io fedele, vi ricordate i due figli, figlio il prodigo, i due figli, quando torna il figlio che era perso, l'altro fratello maggiore, io sono qui, servo dalla mattina alla sera, eppure non è mai stata fatta una festa. Ve lo ricordate? Questo è l'atteggiamento che non corretto, chiaramente, perché a noi, alla fine, che interessa? Ognuno di noi è responsabile, ognuno di noi è consapevole. Il fratello non fa bene, ok, pregherò per il fratello o la sorella, che dice se no prende sempre il fratello, anche la sorella, pregherò anche per la sorella, dai, anche per le sorelle. Quindi preghiamo piuttosto, ma non entriamo in una lamentela di ecco, guarda, quello, quella, no, non entriamo in questo, perché ci fa solo del male. Ecco perché Non è nostro compito valutare gli altri servi. La Bibbia dice: chi sei tu per criticare un altro? Il Signore deciderà. Non è neanche nostro compito difenderci dalle critiche. A volte vorremmo giustificare tante cose, ma io ho imparato e sto ancora imparando che a volte giustificare o difendersi non ha senso. È meglio non dire niente piuttosto che dire qualcosa per giustificare e poi non esci più. Quindi tanto, se uno deve pensare bene, pensa bene, se deve pensare male, pensa male. Lascialo, lascia andare, non ti soffermare su queste cose. Ok, vediamo un'altra cosa. I servi si identificano in Cristo poiché si ricordano che sono amati e accettati per grazia. I servi si identificano in Cristo. Uno degli esempi maggiori che vediamo nel Vangelo è quando Gesù lava i piedi, vi ricordate? Lava i piedi dei discepoli. Lui, Gesù, si abbassa a fare questo. Quindi i servi si identificano in Cristo. Gesù si identificò nel Padre. Ecco perché abbassò se stesso fino alla morte in croce. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Se vuoi essere un servo, devi identificarti con Cristo. Le persone sicure possono servire. Persone sicure sanno servire. Le persone insicure si preoccuperanno sempre di come appaiono agli altri. La persona sicura serve. La persona insicura si preoccupa sempre di come può apparire agli altri. Teme l'esposizione della propria debolezza e si nasconde sotto strati di orgoglio protettivo e pretenzioso. Quanto più sei insicuro, tanto più vuoi che gli altri ti servano e tanto più avrai bisogno della loro approvazione. Ai, 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 ai. Come stiamo concludendo la serata? Wow, con il botto finale, dove tutti, non solo voi, ma anch'io, tutti noi siamo presi in causa. Molto forte. Le persone sicure servono. Le persone insicure si preoccupano di apparire agli altri. Hanno paura di esporre le proprie debolezze. Ricordate che ci fu, se non sbaglio, un certo apostolo Paolo che disse: quando sono debole e io mi glorierò dove? Nella mia debolezza, perché quando sono debole sono forte. Ma di che debolezza parlava? Della debolezza naturale, della debolezza che sapeva l'apostolo Paolo, che il bene che voleva fare non riusciva. Ecco perché dice: io mi glorio di questo, perché so che quando sono debole sono forte. Nella mia debolezza è portata a compimento che cosa? La tua forza, la tua potenza, la tua volontà nella mia vita. Ti senti debole? Benvenuto, benvenuta, welcome. Benvenuti a tutti, perché quando ci sentiamo deboli e non abbiamo paura di affrontare le nostre debolezze, iniziamo un cammino di sicurezza. Non avere paura delle tue debolezze, affronta le tue debolezze, non avere paura, perché quando le affronti cominci ad affrontare l'insicurezza per diventare una persona sicura, una persona coerente, una persona che non teme il giudizio degli altri o come appari davanti agli altri. Non ti deve importare questo. Ecco perché quando abbiamo paura di manifestare anche le nostre debolezze, nascondiamo degli strati di orgoglio. Vi ricordate quando la scrittura dice che c'è una falsa pietà? Noi non dobbiamo avere una falsa pietà. No, ma io non sono niente. Oppure l'orgoglio che ci porta a dominare, a controllare. Noi siamo servi di Dio e la scrittura dice che anche quando hai compiuto tutto, cosa sei? Un servo inutile. Thank you Jesus. And thank you. Che mi ricordi che anche quando ho compiuto quello che devo compiere, sono comunque un servo inutile, perché si tratta di te e non di me. Quindi non abbiate paura delle vostre debolezze. Veramente ve lo dico, questo non significa vado in giro, allora guarda Danilo, Sara, io mi sento così male, sai, ho questa cosa, non riesco a perdonare, non perdono, c'ho il cuore proprio, guarda, faccio vedere un cuore, cioè, te lo proprio voglio far vedere, perché talmente, cioè, io non parlo di andare in giro, perché se no non stiamo capendo bene, parlo di non avere paura di affrontare te stesso, perché il nemico numero uno, prima ancora del diavolo, siamo noi. Siamo noi stessi, quindi ci sono delle debolezze, certo, stavo dicendo, ci sono delle bolle, sì, cosa fanno le bolle di sapone? E poi scoppiano, quindi la tua debolezza può essere come una bolla di sapone che prendi, poi viene la bolla e poi così, improvvisamente, la mano di Dio arriva e la tua debolezza diventa non solo forza, ma viene assorbita da tutti i punti di forza che hai, perché hai punti di forza. Quindi, per concludere, girati verso qualcuno e di riconosci che hai punti di forza nella tua vita e ricordati che questi punti di forza assorbiranno i punti di debolezza. Sì. Per i punti di forza che hai, gloria a Dio, e saranno assorbiti tutti i punti di debolezza, tutte quelle parti che tu fatichi ad affrontare. Impariamo a fare questo. Vi do l'ultimo e poi... Ding. Allora, ci fu un uomo che disse questo, un ministro di Dio: per servire gli altri dobbiamo morire per loro, cioè dobbiamo smettere di misurare la nostra importanza, il nostro valore con i parametri degli altri. Così saremo liberi di essere compassionevoli. Quando basi il tuo valore e identità sulla tua relazione con Cristo, sei liberato dalle aspettative degli altri e ciò ti permette di servirli realmente. E questo è interessante, adesso ve lo rileggo, perché a volte noi misuriamo noi stessi con un metro di misura sbagliato. Non puoi misurare questa stanza con l'acqua, in centilitri si dice, millimetri, come si dice, che misura? Centilitri, ho adesso giusto, litro. Litro, ho trovato la parola, litro. Quindi non possiamo misurare la stanza in litri, ma con l'unità di misura giusta, che è il metro, i centimetri e i millimetri ci sono. Quindi usiamo il metro di misura giusto. Il metro di misura giusto è la relazione con Cristo. Vi rileggo di nuovo quello che vi ho detto e poi concludiamo. Per servire gli altri dobbiamo morire per loro, cioè dobbiamo smettere di misurare la nostra importanza e il nostro valore con i parametri degli altri. Così saremo liberi di essere compassionevoli. Quando basi il tuo valore e identità sulla tua relazione con Cristo, sei liberato dalle aspettative degli altri e ciò ti permette di servirli realmente. Alleluia. Quanto più ti avvicini a Gesù, tanto meno hai bisogno di promuovere te stesso. Alleluia. Amen. Amen e amen. Ora, per questo mese finisce qui. E abbiamo finito con vedere il cuore del servo, la mentalità anche di un servo, e penso e voglio credere che possa aver fatto bene anche questo deposito, perché c'è un lavoro pratico, ma prima del pratico c'è un lavoro dentro di noi. Il prossimo mese vedremo come vediamo noi stessi